Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Se gli uomini dimenticano Dio, è anche perché spesso si riduce la persona di Gesù a un uomo sapiente e ne viene affievolita, se non negata, la divinità. Questo modo di pensare impedisce di cogliere la novità radicale del cristianesimo, perché se Gesù non è il figlio unico del Padre, allora nemmeno Dio è venuto a visitare la storia dell'uomo. Abbiamo solo idee umane di Dio. L'incarnazione invece appartiene al cuore del Vangelo. Cresca dunque l'impegno per una rinnovata stagione di evangelizzazione, che è compito non solo di alcuni, ma di tutti i membri della Chiesa. L'evangelizzazione ci fa sapere che Dio è vicino, Dio ci è mostrato. In quest'ora della storia non è forse questa la missione che il Signore gli affida? Annunciare la permanente novità del Vangelo, come Pietro e Paolo quando giunsero nella nostra città.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre lunedì pomeriggio era all'apertura del convegno diocesano di Roma sul tema «La gioia di generare alla fede nella Chiesa di Roma l'iniziazione cristiana». E avete sentito, se gli uomini dimenticano Dio è perché spesso si riduce la persona di Gesù a un sapiente, ne viene affievolita, se non negata, la divinità. Questo modo di pensare impedisce di cogliere la novità radicale del cristianesimo. È proprio novità il mio spunto di oggi. Novità, cioè notizia. La novità del cristianesimo è che Cristo non è soltanto un uomo sapiente, ma è Dio. Questa la novità del cristianesimo, questa la novità del Vangelo, la missione che il Signore ci affida, annunciare la permanente novità del Vangelo. Vangelo che a rigore vuol dire proprio novità, sapete, no? Evangelium, buon annuncio, bell'annuncio, buona notizia. Ogni notizia è una novità, anche se in verità non sempre bella, buona. Novità viene da nuovo, nuovo viene da giovane, fresco, una voce sanscrita che vuol dire appunto giovane, e che molti poi riportano al latino nunc o all'inglese now, adesso. Il nuovo è ciò che si affaccia adesso alla vita, l'eterno presente. Eterno presente di un Dio che è anche uomo, questa è la novità, che si è incarnato per rendere appunto la nostra storia un eterno presente. Novità dunque il presente che è sempre qui, che non diventa mai passato, che sta sempre affacciato sul futuro. E poi le novità della cronaca, le ultime notizie, le novità sul tempo atmosferico, le ultime dal mondo della moda, dai mercati, dalla borsa. Novità da un amico che non sentivamo più da tempo, che ci scrive un'email, ci manda una cartolina. Pensiamo a come dovette suonare nuova agli apostoli riuniti in quel cenacolo la discesa dello Spirito di Dio. Una novità che ne confermava un'altra, che pure doveva essere già suonata sconvolgente. Dio si era incarnato in un uomo. Il loro maestro era davvero figlio del Padre di tutti noi. Di novità in novità, anche oggi il messaggio cristiano è pronto a rinnovare il mondo.
Entriamo dentro le parole.
cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
Sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.
E adesso le novità della cronaca, visto che ci guida tra le pagine e fogli le parole di 105 Live, la parola novità. Beh, le novità scaturite dal referendum in Italia, per molti un'inversione che sa piuttosto di ritorno al passato, per altri un regresso solo apparente, per esempio nel caso del nucleare, che porta invece la novità di un futuro più pulito, più sicuro, più vicino ai bisogni della gente. Novità anche dalla rete, nuovo giornalismo o nuove bufale? Dal Corriere della Sera il caso della falsa Amina, così la censura dei regimi fa nascere leggende online. Uno studente americano fuori corso è dietro questa bufala mondiale. Di che si tratta? Si tratta di una blogger, questa Amina, una blogger siriana, perseguitata a Damasco, che invece era un barbuto attivista politico americano residente in Scozia. Una questione tipica della rete, dove tutto è vero, dove tutto avviene ovunque, quindi i falsi hanno libera cittadinanza. La questione ormai annosa della credibilità del sistema informativo si trasforma, scrive il Corriere, nell'era delle tecnologie digitali. La diffusione di notizie taroccate non è iniziata certo col web, sottolinea il quotidiano milanese. Le campagne di disinformazione organizzate dai servizi segreti sovietici precedono lo sviluppo di internet e i falsari delle news non hanno risparmiato nemmeno la televisione. Però l'era digitale ha amplificato di molto la minaccia, dando più poteri ai fabbricatori di storie inventate e rendendo più difficile il lavoro di verifica. Nessuna novità, insomma, ma nuovi devono essere forse i sistemi di controllo e soprattutto la vigilanza di noi utenti che ci avviciniamo appunto all'informazione anche alla rete, tramite la rete. Grandi novità dallo spazio. Andiamo avanti, molto avanti nella ricerca, in un certo senso per andare indietro alle origini dell'universo. Sulla Stampa di Torino, sempre attenta alle notizie dal mondo della scienza, parla un fisico italiano che è coordinatore di un nuovo progetto internazionale per la costruzione di un telescopio che spierà i suoni dello spazio-tempo. È come, scrive il quotidiano di Torino, ripulire una finestra appannata e vedere cosa si agita oltre. Lo spettacolo si annuncia emozionante. Osserveremo il Big Bang, o meglio, potremo spiare che cosa è successo un milionesimo di miliardesimo di secondo dopo l'istante zero, quando si suppone sia nato l'universo. Finora non c'è stata la possibilità di andare così indietro. Le nostre macchine del tempo si fermano a 380.000 anni dopo la nascita di ciò che ci circonda, perché solo allora il cosmo ha cominciato ad essere trasparente, emettendo un segnale noto come radiazione elettromagnetica di fondo. In un futuro non troppo lontano, invece, un nuovo strumento, l'Einstein Telescope, sarà in grado di sbirciare tutto in modo diretto, studiando per la prima volta le onde gravitazionali, vale a dire il vagito dell'universo neonato. Il progetto ET, così si chiama, è così ambizioso da essere paragonabile all'acceleratore di particelle LHC del CERN di Ginevra, ma è agli inizi. L'idea è costruire un'enorme struttura triangolare di 30 km di perimetro e piazzarla sottoterra in un luogo protetto per intercettare segnali altrimenti inafferrabili. Una sfida tecnologica, oltre che scientifica, che si intreccia con un serrato rapporto di competizione e collaborazione tra nazioni. E l'Italia ha qualche speranza di arrivare appunto a un ruolo chiave in questo progetto. Ne parla Michele Punturo, il fisico italiano che coordina appunto il progetto, e da questa lettura attraverso il telescopio si decifrerà dunque la deformazione dello spazio-tempo generata dalle onde gravitazionali emesse da fenomeni catastrofici come le collisioni di stelle, di buchi neri, insomma, che sono all'origine appunto del nostro universo. Ecco le grandi novità della scienza, che poi hanno così come minimo comune denominatore la ricerca anche del nostro passato. È l'Osservatore Romano in data odierna, proprio a proposito del convegno diocesano cui ha partecipato lunedì il Santo Padre, titola in data odierna «Una nuova stagione di evangelizzazione per Roma». E in questo momento storico, è l'apertura dell'Osservatore in data odierna, ogni battezzato è chiamato ad annunciare il Vangelo. Questo annuncio deve risuonare nuovamente nelle radici di antica tradizione cristiana, e con richiamo ancora alla nuova evangelizzazione. Nessuno è escluso da questo compito fondamentale che Benedetto XVI ha affidato a tutti i membri della Chiesa, in particolare ai fedeli di Roma, e lo ha fatto appunto aprendo il convegno della diocesi nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Ancora vorrei segnalarvi dalla mini rassegna stampa di oggi un commento di Avvenire di qualche giorno fa, in data domenica 12 giugno. La creatività dello spirito nella società dei replicanti, a firma di Pierangelo Sequeri. Lo spirito arriva imprevisto, lo sanno tutti, ma non tutti gli imprevisti sono l'arrivo dello Spirito Santo. Lo spirito della Pentecoste, tanto per incominciare, è lo spirito della promessa, solenne, ostinata, ribadita in punto di morte. Quando me ne sarò andato, vi manderò il mio spirito. Lo spirito tiene ferma la sapienza della consolazione in modo imprevisto e tiene vivo il fuoco dell'amore fedele in modo imprevisto. Illumina la strada della vita, che era data per persa, in modo imprevisto. Edifica comunità impossibili con individui impossibili, come noi, che non sopportiamo nemmeno le regole del traffico, in modo imprevisto. Allora l'imprevisto si avvicina davvero alla novità, alla grande novità dello spirito. E conclude Pierangelo Sequeri, ripeto, l'editoriale è di Avvenire, ma è di qualche giorno fa: lo spirito non aspetterà i risultati dei nostri preconfezionati sondaggi. Lo spirito risponde alle domande che noi non poniamo più, portando fresca invenzione di risposte troppo lungamente attese.
È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non niente, ti sembra niente il sole. Thank you. lasciato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole.
Nuovo, oggi stiamo divagando sulla parola nuovo, novità, le parole per eccellenza del cristianesimo, le parole del futuro. L'altro ieri, parlando, inaugurando il convegno diocesano di Roma in San Giovanni in Laterano, il Santo Padre ha detto: se gli uomini dimenticano Dio è perché spesso si riduce la persona di Gesù a un uomo sapiente, ne viene affievolita la divinità. Questo modo di pensare impedisce di cogliere la novità radicale del cristianesimo, che Gesù è figlio del Padre. E in quest'ora della storia è proprio questa la missione che il Signore ci affida: annunciare la permanente novità del Vangelo, proprio come Pietro e Paolo quando giunsero nella nostra città. In questo modo il Santo Padre ha anche ricordato il compito decisivo della nuova evangelizzazione, no? Qui sarà dedicata la prossima assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi nel 2012. Nuova evangelizzazione, anche qui novità, vorrei dire, nella novità. Come rinnovare l'annuncio di una realtà che di per sé è sempre nuova e nello stesso tempo non lo è mai abbastanza. Ricordo tra l'altro che a questo tema stiamo dedicando la domenica pomeriggio alle 19 una serie di approfondimenti. Parliamo di Dio, nuova evangelizzazione, documenti e testimonianze, raccogliendo appunto le voci dei sacerdoti, dei catechisti, degli insegnanti, dei fedeli sullo stato dell'arte, diciamo così, appunto nell'annuncio del Vangelo.
Non è che non parla chiaro, è molto lungo e si perde. I primi 10 minuti si ascolta volentieri e si capisce, poi un bel momento si perde e anche chi ascolta si perde, ecco, questo devo dire, però insomma è...
Non frequento la chiesa di domenica, quindi non saprei dirti durante le omelie cosa dice. La fede è qualcosa che uno ha e non è una costrizione legata ad un giorno che ci viene imposto. Uno, se ha una fede, va nel luogo di culto quando ritiene più necessario.
Non è un problema quantitativo, è un problema di carattere espressivo, insomma, ecco. Cioè, far capire, diciamo così, meglio il Vangelo, diciamo, ciò che lega il Vangelo, diciamo così, con i problemi, diciamo così, della vita, diciamo, attuale.
No, non è che non vorrei che se ne parlasse di più, vorrei che magari si trattassero argomenti diversi, magari inerenti alla religione, sì, però anche della vita sociale applicata alla vita di tutti i giorni, perché comunque si parla, insomma, non tutti i canali, però insomma si parla, ecco, non è che c'è proprio un vuoto.
Andando in chiesa significa che io vado a cercare un rapporto che io ho con l'aldilà. Adesso, come dire, Dio non è un mio amico che mi parla, Dio è qualcosa che mi dà degli stimoli, mi crea un rapporto trascendentale con le cose. Questo è la religione per me, non è un discorso che ascoltare un parroco dice una parola. I parroci sono uomini, come lo siamo noi.
Noi siamo paesi che sono stati i primi evangelizzati e oggi hanno perso in gran parte la loro fede e quindi c'è bisogno di rievangelizzare, nuova evangelizzazione. E spesso si è detto con nuovi modi, perché c'è internet, perché c'è la televisione, perché ci sono, ecco, modi diversi di comunicazione. Però ci rendiamo anche conto alla fine, almeno in questi anni in cui ho fatto anch'io tante esperienze di nuova evangelizzazione, che si torna all'essenziale. Do un esempio semplice: se si guarda attualmente la nuova evangelizzazione, i giovani spesso sono attirati dalla preghiera dell'adorazione.
Cari fratelli e sorelle, Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Ogni domenica alle 19 su 105.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Novità anche dal mondo dell'editoria, sempre tante novità, a confermare la freschezza, appunto la vivacità di un settore che si dice in crisi da anni e che pure è sempre generoso di nuovi titoli. A volte il nuovo viene però dall'antico. A quanto pare è sempre nuovo e sempre fresco l'insegnamento di Don Primo Mazzolari, la cui opera Omnia è in corso di pubblicazione con EDB, le Deoniane di Bologna, in una edizione critica a cura di Bruno Bignami. Chi era Primo Mazzolari? Un prete. Prete dal 1912, cappellano militare al tempo della Prima Guerra Mondiale. Fu parroco prima a Cicognara, poi a Bozzolo, siamo nella provincia di Mantova. Questi suoi scritti, soprattutto le sue predicazioni, lo imposero all'attenzione pubblica ben presto, ma attirarono anche in quegli anni delle misure disciplinari da parte della gerarchia ecclesiastica. E le sue riflessioni furono importanti soprattutto riguardo ai lontani, ai poveri, al tema della pace, della giustizia sociale. E in questo libro che vi segnalo oggi il titolo è Il Samaritano, elevazioni per gli uomini del nostro tempo, e sono raccolte appunto le riflessioni relative alla parabola del Samaritano intesa come una sintesi della vita stessa. E per darvi un saggio dello stile fresco, diretto, veramente innovativo, veramente portatore di novità di Don Primo Mazzolari, vi vorrei leggere una pagina da queste sue riflessioni sulla figura del Samaritano. Ci sono due calvari, si assomigliano, ma uno fu elevato per distruggere l'altro. A questa svolta della strada che va da Gerusalemme a Gerico ho costruito con le mie mani un calvario. Sopra vi ho inchiodato un uomo. Ecco il documento della mia capacità. L'uomo si dimentica di essere malato, peccatore, povero. Diventa un crocifissore. È fatalmente un crocifissore. La vita è piena di questi calvari. Con che cosa li costruisco? Col gramo che ho dentro, dove sorgono dappertutto, nella mia casa, nella mia chiesa, nelle piazze della mia città, nelle officine, nelle fabbriche, nelle miniere, sul mare, nei salotti, nelle banche. L'uomo è un essere capace di far soffrire. Io sono uno che ha fatto e fa continuamente soffrire. Ovunque c'è una sofferenza, lì è una mia responsabilità. Il pensiero sarebbe intollerabile se non fosse vero. Cristo l'ha ribadito con i chiodi della sua croce. Ma nello stesso tempo, che mi conferma questa mia demoniaca capacità, egli mi rivela anche l'aspetto divino della mia natura. Dietro il suo esempio e con la sua grazia posso rinunciare alla mia felicità per far felici gli altri e sollevare il peso di dolore che ho calcato sulle spalle altrui. L'uomo non è soltanto un redento. Cristo l'ha voluto corredentore. L'uomo nuovo è l'uomo capace di riconoscere la propria responsabilità e di espiarla. Questo era un passo da Il Samaritano, elevazioni per gli uomini del nostro tempo, di Primo Mazzolari, è un volume della collana Opere di Don Primo Mazzolari in libreria per EDB, Deoniane di Bologna. Per amici, oggi si divaga su novità. E beh, è sempre nuova la luna, anche a guardarla dallo stesso punto, alla stessa ora ci appare sempre nuova, cambiano le condizioni del cielo, le condizioni atmosferiche, la rotazione terrestre, le combinazioni tra i pianeti, i corpi celesti. Lei ci offre, è vero, sempre la stessa faccia e tuttavia è come se ci guardasse sempre con uno sguardo diverso. Stasera in particolare sarà luna rossa. Tra le 21 e le 23 potremo assistere ad una eclissi di luna, un evento che si ripete nel corso degli anni eppure è sempre una novità astronomica. L'ultima accadde 11 anni fa, la prossima tra 4 anni, nel 2015. E io vorrei celebrare questa eclissi di luna con voi con l'ascolto di un frammento di Saffo dalla voce di Eleonora Mazzoni, Plenilunio.
Gli astri intorno alla luna bella celano il chiaro viso quando colma di lume più dilaga sopra la terra.
Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola novità, la novità sempre nuova del Vangelo, la novità di un Dio che si incarna in un uomo, Gesù, non solo un sapiente, ma proprio Dio tra di noi, il volto umano di Dio. Così il Santo Padre lunedì pomeriggio al convegno diocesano di Roma e San Giovanni in Laterano. La novità inesauribile del Vangelo, del pensiero cristiano, poi siamo chiamati alla cui diffusione siamo chiamati a collaborare. E per questo vorrei lasciarvi anche oggi con un breve passo tratto dai lineamenti, dalla traccia di lavoro del prossimo sinodo 2012 dedicato proprio alla nuova evangelizzazione. Occorre soprattutto ricercare le forme e gli strumenti per elaborare discorsi su Dio che sappiano intercettare le attese, le ansie degli uomini di oggi, mostrando loro come la novità che è Cristo sia il dono che tutti attendiamo. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.